questa cosa che voglio condividere con voi è la teoria del cerchio d'oro. Alcuni di voi ne hanno sicuramente sentito parlare. Io mi sono accorto che la stavo applicando da anni, ma non sapevo che si chiamasse così. Comunque è meglio abbondare. No, io personalmente ho scoperto che era stata sistematizzata da questo Simon Sinek, che è uno scrittore inglese, che lavora nel settore della comunicazione e della leadership, ha scritto vari libri, e Simon ha fatto questo TED, no? Avete presente questi talk che vengono poi trasmessi tramite YouTube e il sito dei TED. Qua c'è il link, poi vi manderemo comunque questo link e vi consiglio di guardarlo perché è veramente molto interessante. Quando io ho scoperto questa cosa, insomma, mi ha dato molto, molto, molto da pensare perché appunto è stato come l'uovo di Colombo per me capire che questo può essere il modo giusto, no? Il modo migliore per affrontare anche alcuni aspetti, no? del mio lavoro, soprattutto del mio lavoro di progettista. Simon cosa dice? Dice che normalmente il grosso degli imprenditori, ma anche effettivamente il grosso dei progettisti, la gran parte dei progettisti, per dire, di itinerari, in genere parte dal cosa, cioè faccio una certa cosa, viene poi il come, decido, no, come fare questa cosa, e poi infine viene il perché. Questa è una sequenza che troviamo sistematicamente anche nella comunicazione, nella comunicazione meno evoluta, no? Perché i geni della comunicazione invece invertono assolutamente questa sequenza. Quindi la riflessione che pone Simon in questo talk è il parallelo tra due marchi importanti, ad esempio dell'informatica, se non sbaglio fa l'esempio di Dell e di Apple. Che cosa distingue questi marchi? È proprio la sequenza, dal suo punto di vista, con cui i due marchi lavorano. Cioè Dell costruisce ottimi computer e è il cosa. Li fa con un buon design, un'ottima affidabilità. Io vi sto parlando da un Dell, è veramente un computer fenomenale. Non è una marchetta, ma effettivamente non ho mai avuto un computer così valido, no, in questi anni. E quindi effettivamente è un ottimo prodotto che, a detta sia mia, ma anche ad esempio di Simon, non è che abbia così tanto di diverso, no, magari rispetto a una Mac. La differenza è il perché. Perché Dell fa queste cose? Per far soldi. E questo è normale, no, per un'impresa. Un'impresa nasce perché deve guadagnare dal lavoro e guadagnare dei soldi. Peccato che non sia semplice comunicare questo obiettivo, no? E soprattutto questo obiettivo non fa sognare nessuno. Qual è la differenza di Apple? La differenza di Apple è che parte in tutto quello che fa dal perché. Cioè Apple, quando parte con un nuovo progetto, vuole cambiare la vita delle persone. Se ci pensate, è così. Apple ha creato il Mac, no? Quando è venuto fuori il Mac, tanti di voi forse non erano nati, ma non esisteva il mondo dell'interfaccia a finestre e non esisteva praticamente il mouse. Apple ha inventato un computer con il mouse, con un'interfaccia a finestre. E nel tempo quante cose ha inventato? Ha inventato l'iPod, quindi il lettore portatile di MP3, ha inventato l'iPhone, no? E lo smartphone non esisteva prima che Apple lo pensasse. E con tutto questo Apple ha cambiato le nostre vite. Perché ha avuto il coraggio di essere assolutamente rivoluzionaria e ha voluto lavorare sullo stile di vita delle persone e è stata molto incisiva. In questo modo è diventato, i prodotti Apple, nonostante siano cari rabbiosi, sono uno status symbol e tante persone li acquistano e grazie alla loro usabilità, eccetera, eccetera, li apprezzano molto. Però, capito, non è che siano ad oggi sta gran cosa, però Apple è un'altra cosa. Quindi come poi Apple fa queste cose? Fa dei prodotti di qualità con un buon design e infine il cosa? È chiaro, fa dei computer, fa dei telefoni, fa dei lettori MP3, così come li fanno tutti gli altri. Allora, questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché io ho iniziato a pensare a cos'era il cerchio d'oro per i lavori che io ero abituato a fare. E quindi mi sono venuti in mente due progetti che io ho seguito, che riguardano tra l'altro lo stesso percorso, lo stesso identico percorso. Il primo è la grande traversata del Biellese. Che cos'è la grande traversata del Biellese? È un itinerario di 234 chilometri che attraversa tutta la provincia di Biella. Come è fatto questo itinerario? Come è stato fatto? È stato fatto con un investimento di centinaia di migliaia di euro, con cui la provincia di Biella ha tracciato il percorso, ha posato la segnaletica metallica, ha posato decine e decine di bacheche informative nei principali centri abitati e poi è partita con la promozione sui media nazionali. Cioè io sono diventato biellese, tanto per capirci, perché ho preso una fraccata di soldi dalla TL di Biella per scrivere una guida sulla grande traversata del Biellese. È lì che mi sono innamorato, no, di questa zona e ho detto... Sono un effetto collaterale, diciamo, della grande traversata del Biellese. Quindi io sono molto grato alla grande traversata del Biellese perché esiste. Non è mai stato chiaro il perché. Come mai hanno fatto sta roba? Non l'hanno mai comunicato. Non hanno mai comunicato al milanese e al torinese, banalmente, che c'era questo percorso e quali potevano essere i buoni motivi per venire a farlo. E quindi io personalmente non conosco, io che sono l'autore della guida, non ho mai conosciuto una persona che abbia percorso l'itinerario, mai. In genere, invece Federica, che è biellese da generazioni, ne conosce due o tre, quindi è molto più brava e molto più introdotta di me, però questo è tutto, capito? Cioè in due biellesi noi conosciamo quattro persone, forse che hanno. Questo è un itinerario che in genere viene usato per brevi escursioni giornaliere o per brevi trek, al massimo con un pernottamento. Perché, per dirne una, non avendo il perché, che avrebbe dovuto essere eventualmente fare turismo, si sono dimenticati che per fare turismo bisogna avere dei letti, bisogna avere dei posti tappa e buona parte delle tappe della grande traversata del Biellese non hanno un posto tappa, uno, non c'è un bed and breakfast, non c'è niente. Cioè la tappa finisce nel nulla, non c'è neanche la fermata dell'autobus. Errore clamoroso di progettazione che, per carità, non avviene solo qua. Mi sono reso conto che invece il Cammino d'Europa, che è il percorso che io nel 2012 ho pensato e nel 2019 ho lanciato, era partito senza che io conoscessi il cerchio d'oro, era partito al contrario. Perché? Io sono partito dal perché. Il messaggio che avevo in mente io e che ho dato al pubblico è: un cammino può cambiare la tua vita e la vita delle comunità sul percorso. Anche tu puoi camminare per più giorni vicino alla tua città senza fare troppa fatica, senza spendere molto, con un basso impatto ambientale. Conoscerai nuovi territori di cui sosterrai attivamente lo sviluppo sociale ed economico. Quindi, no, tornando al nostro corso, io ho comunicato in modo chiarissimo i valori e quali erano i buoni motivi per te stesso e per l'umanità, no? Per la società e per la comunità locale, per fare questo percorso. Da lì, io cosa ho fatto? Sono passato al come e da lì ho progettato il percorso. E il percorso non ha inventato assolutamente niente. La prima tappa è la via Francigena fatta contro mano. Dalla seconda alla quarta tappa è, cos'è? La grande traversata del Biellese. Esattamente quel percorso che non ha funzionato neanche per niente. Abbiamo investito circa 3.000 euro per posare la segnaletica adesiva e la vernice e promuovere il progetto su Facebook. E solo alla fine siamo arrivati al COSA. Quindi è un itinerario di 60 km in 4 tappe che in buona parte coincide con un tratto della grande traversata di Biellese, ha delle altre particolarità che sono l'intermodalità, quindi parte dalla stazione ferroviaria di Santhià, arriva al Santuario di Europa. Il Santuario di Europa è il principale santuario mariano delle Alpi e quindi è una meta importante, quindi effettivamente non l'ho messa nel wine, perché, ma è un motivo più che sufficiente, no, per fare il percorso per chi è devoto e in particolare alla Madonna di Europa. C'è stata una piccola differenza di risultato. Nel primo anno più di 300 viandanti, più di 900 pernottamenti, 50-60 mila euro spesi sul territorio. Allora voi se guardate a sinistra vedete la spesa è stata di circa 3.000 euro. Il ritorno di questo investimento, poi chiaramente ci è andato tanto tempo mio, di altri volontari, eccetera, eccetera, ma con un investimento economico di 3.000 euro e tanta energia, tanto volontariato e comunicazione fatta bene, 50-60 mila euro. Voi ditemi quali sono, no, gli investimenti che possono dare un rendimento di questo tipo.